Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 11, paragrafo 3. L'investitura ufficiale degli Apostoli, i Vescovi della futura Chiesa. Gesù prosegue nei suoi viaggi. Ed è durante una delle sue soste che, in una cittadina di nome Gergesa, lo raggiunge una delegazione di discepoli di Giovanni Battista, che gli fa la famosa domanda sul perché, mentre essi con Giovanni sono soliti digiunare, i discepoli di Gesù non facciano altrettanto. Gesù, ritiratosi poi in preghiera con i suoi 12 su un monte, li investirà ufficialmente del ruolo di apostoli e poiché li considera ormai formati, li invierà per la prima volta in missione da soli a due. Trascorsa infatti una settimana di ritiro spirituale, di meditazione e di unione con Dio, completamente trasformati persino nei volti che hanno assunto una fisionomia più grave ed ascetica, Gesù spiegherà loro, nell'inviarli, che d'ora innanzi essi non saranno più i discepoli prediletti, ma gli apostoli, i capi cioè della sua Chiesa, dai quali poi, nei secoli, sarebbero derivate tutte le gerarchie. Il loro lavoro sarà immenso e quindi ad essi egli affiancherà degli altri discepoli e un giorno essi non opereranno più solo in Israele, ma si diffonderanno in tutto il mondo. È insomma la missione, per capirci, dei futuri vescovi e sacerdoti del cristianesimo. Due figure che, anche se agli occhi della gente avranno rilievo gerarchico diverso, assolveranno, secondo Gesù, allo stesso compito: praticare il culto, abbattere le idolatrie, purificare i cuori e i luoghi, predicare il Signore e la sua parola, il compito più alto e più santo della terra. Gesù e i dodici, come si evince dalla visione della mistica, scendono quindi verso valle. Essi incontrano però a mezza costa, su di un pianoro, come dice l'Evangelista Luca, un numeroso gruppo di discepoli ed una gran folla che li attendeva da tempo. Sono persone desiderose di ascolto della parola e di guarigione fisica e spirituale. Gesù benedice, guarisce e poi, con il gruppo apostolico, continua il suo cammino verso valle, e cioè verso il mare di Galilea, detto anche lago di Genezaret o di Tiberiade. Giunto in fondo, Gesù si separa dagli apostoli, che prendono strade diverse per adempiere alla loro missione di evangelizzazione, e prosegue verso il lago dove, come scrive l'evangelista Marco, sale su una barca che lo attendeva, una specie di taxi di quei tempi. A quell'epoca la barca era un mezzo abituale di collegamento fra le località rivierasche del lago e, nella visione della Valtorta, Gesù prende il largo alla volta del porticciolo dell'omonima cittadina di Tiberiade, dove approda al molo privato della villa di Giovanna, moglie dell'erodiano Cusa. Giovanna la troveremo nominata nei Vangeli fra le donne al seguito di Gesù e fra quelli presenti al sepolcro dopo la sua risurrezione. Sul lago di Tiberiade, in una occasione precedente, vi era stato un primo incontro fra Gesù e Maria di Magdala. Si era rischiata una collisione fra la barca a vela degli apostoli e quella sulla quale lei, bellissima e impudica, viaggiava con dei bellimbusti greci e romani. Ebbe lei, Maria di Magdala, alias la Maddalena, quella discepola non meglio identificata che i Vangeli dicono fosse stata posseduta da sette demoni e che in realtà era, come Marta, la sorella di Lazzaro di Betania. Era lei, la peccatrice che avrebbe poi avuto da Gesù il privilegio di assistere per prima alla sua apparizione di risorto. Gesù odiava il peccato, ma amava i peccatori, ed in particolare la Maddalena, rappresentante di tutti i peccatori che si convertono. La giovane donna, di temperamento ardente e di forte carattere, si era convertita dopo un doloroso combattimento interiore e aveva saputo poi innamorarsi spiritualmente del suo Dio, con lo stesso temperamento passionale con cui prima era stata carnalmente innamorata degli uomini. Tiberiade, prossima a Magdala, era una ridente cittadina di recente costruzione, località di villeggiatura lacustre, con bellissime ville, ben frequentata da ricchi commercianti giudei, greci e romani, da alti funzionari del re Erode e da ufficiali dell'esercito romano. Là, nella villa di Giovanna di Cusa, stanno attendendo Gesù un gruppo di donne romane, tutte amiche, anche di quella Claudia Procula, la moglie di Pilato, che aveva ascoltato tempo prima Gesù su quel molo di Cesarea e che doveva aver fatto anche lei correre la voce su quell'uomo straordinariamente sapiente che egli era. Cusa, anch'egli nominato nei Vangeli ufficiali, era intendente del re Erode Antipa e certo sua moglie Giovanna, ebrea, e le altre donne romane che ne frequentavano la corte si conoscevano bene fra di loro. Giovanna di Cusa, lo abbiamo appreso dall'opera valtortiana, era stata in precedenza miracolata da Gesù, avendone avuta salva la vita, il che spiega la sua successiva conversione. Insomma, la curiosità per Gesù di queste romane doveva essere veramente al massimo. Esse non rimarranno deluse, perché anche a loro Gesù farà, come ai galeotti e ai romani su quel molo di Cesarea, un altro discorso sull'anima, calibrato in termini e modi semplici, atti a far comprendere anche ai pagani questo concetto, che per gli ebrei era invece già familiare. La fama di Gesù, intanto, si spargeva in tutta la Palestina, insieme al suo potere di guarigione, e turbe numerose di bisognosi lo seguivano o anche cercavano di indovinarne le mosse e di precederlo ovunque.